Lode, 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 amen, alleluia. Undicesima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Mentre scendeva dalla barca, subito gli venne incontro da un cimitero un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe, e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti: Esci, spirito impuro, da quest'uomo. Egli domandò: Qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quel paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, e gli spiriti lo scongiurarono: Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise ad annunziare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti ne erano meravigliati. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. I più antichi, parlo dei più anziani della fraternità, ricorderanno che questo passo è stato commentato 15 anni fa, ai tempi di Lozio. Ti ricordi com'era bella Lozio? Alleluia. Lo abbiamo commentato in due versioni. La versione teologica biblica, e che ha uno sfondo politico, legione era la legione romana che occupava la Palestina a quel tempo, e una versione esistenziale che è quella che interessa più a noi. Stasera vi proporrò questa versione esistenziale perché in fondo poi è quella che ci serve per la crescita, per la nostra vita umana, psicologica e spirituale. E dall'unica domanda, qual è il tuo nome, ne scaturiscono 12, 13 domande che vi sottoporrò sempre perché dal fondo emergano. E questo è molto importante anche per noi che svolgiamo un ministero di guarigione, e sono dei casi che si presentano molto frequentemente. Allora, Gesù passa all'altra riva, come al solito arriva lui solo e appena scende dalla barca un uomo gli viene incontro. Il narratore, l'evangelista, ci dice che quest'uomo abitava nei sepolcri, abitava al cimitero, sceglie di vivere in un ambiente di morte. sono quelle persone che non hanno vita, gli zombie, persone che si suicidano lentamente, tossici, alcolizzati, depressi. Quest'uomo, quindi, che vive in un ambiente di morte, giorno e notte gridava e si percuoteva. E dai sepolcri ai monti, cosa faceva? Se ne andava in un cimitero di montagna. Sono delle parole che ci rimandano a qualcos'altro. Qui praticamente è la malattia bipolare che si alterna a momenti di depressione, sepolcri, e a momenti di esaltazione, i monti. Tutti noi ci tiriamo fuori da questa malattia bipolare, però non è così. Tutti noi viviamo, e lo stiamo sperimentando in questo tempo di clausura forzata, momenti di esaltazione, momenti in cui diciamo ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, e momenti in cui siamo depressi, momenti in cui sembra tutto nero. E quest'uomo chiedeva aiuto gridando, ma questo non lo accetta, non accetta questo aiuto, anche se in fondo sopravvive grazie all'aiuto materiale delle persone che si prendono cura di lui. Però queste persone lo vogliono legare con ceppi e con catene. Io ti aiuto, però devi inserirti nella comunità. Viene la preghiera, viene cosa. Io ti accolgo, ma devi essere ragionevole, non puoi continuare a fare così. Condizioni che sono schiavitù per lui, che non accetta. In pratica lo vogliono domare. Da una parte chiede aiuto, dall'altra si allontana dalle persone spaventandole. A proposito, visto che siamo in tempo che uno legge di più, i demoni o demoni di Dostoevsky proprio parla di questo caso. Ve lo consiglio, è bellissimo, che tra l'altro è un libro che lui non riuscì nemmeno a pubblicare, fu censurato comunque, e adesso si trova in versione integrale. Quest'uomo odia se stesso e si percuote con pietre, ci dice l'Evangelista, facendosi del male. E pure in fraternità ci sono persone che si tagliano, specialmente le donne si tagliano le braccia o le gambe. Se trovate delle cicatrici, c'è cioè una persona di Oleggio che è venuta pure, viene anche alla Tuil, ha sempre le braccia coperte e le gonne sempre lunghe. Perché quando si arrabbia, quando è in questi momenti di sepolcro, di depressione, si taglia. Mentre gli uomini più facilmente si prendono a schiaffi e a pugni, proprio per stordirsi con il dolore fisico, questo dolore interiore che è più insopportabile a volte del dolore fisico. Al di là di questi casi che ci sono, ci sono anche quei casi più soft. E di quelli che fanno le penitenze, Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore, e quindi questo atteggiamento penitenziale che tante volte poi riversano sugli altri. E un atteggiamento penitenziale che andava bene, ieri sera si ricordava come nelle vecchie costituzioni dei missionari del Sacro Cuore c'era la disciplina, bisognava darsi la disciplina, Padre Piero. Zulian, che ha fatto il noviziato con le vecchie costituzioni, al novizio veniva dato queste cordicelle di cuoio con cui si dovevano frustare. Ma erano i tempi, erano così. Adesso ovvio che li abbiamo tolti, vi frusterò. Ovvio che sono state tolte, non hanno più senso, però è rimasto questo atteggiamento penitenziale che è una contraddizione. Anch'io ho fatto digiuni da svenire, ma ormai sono convinto che la vera penitenza è accettare le contraddizioni della vita presente. Ancora oggi c'è chi fa il digiuno il venerdì, comunità, e poi sabato si sbaffa tutto e poi ogni sera si deve fare il pane caldo e perché è così. Che senso ha? Non lo so, ma anche il nostro novizio, Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore, se non c'è la maionese, apriti cielo, però cantava che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Queste sono cose che dovremmo superare, però, perché poi si arriva ad una patologia. Arriva Gesù. Gesù non è conosciuto, perché non è che c'è Facebook, i blob, Gesù sta andando in terra straniera, però quest'uomo, vedendo arrivare Gesù, corre incontro a Gesù e si getta ai suoi piedi perché chi soffre sa riconoscere chi può aiutarti e chi può farti uscire da quella determinata situazione. Quindi riconosce il Dio Altissimo e gli chiede. Non gli chiede di aiutarlo, ma anzi di lasciarlo stare, e ha paura di guarire. E so che a tanti questa frase non piace, ma praticamente quest'uomo ha scelto di essere malato, almeno inconsciamente. Consciamente sono pochi quello che li scelgono. E quest'uomo è un uomo angosciato, dice Kierkegaard, gli uomini sono angosciati non soltanto perché sono peccatori, bensì essi sono essenzialmente peccatori a motivo della loro angoscia. L'angoscia, l'ansia di cui tanti viviamo in questo tempo è devastante, bisogna in tutti i modi superarla. E, perché se no ci si installa in quello stato di angoscia permanente. Sono quelle persone sempre come l'accolito triste che conosciamo, persone sempre tristi, che intristiscono gli altri, attenzione. E queste persone un po' purtroppo le riconosciamo, sono quelle che dicono: io non chiedo a Gesù di guarirmi, ma di farmi soffrire meno. Gesù non mi ascolta, non mi può guarire. Questo generalmente deriva da una depressione e da una malattia psichica dove il conflitto, malgrado le sofferenze, è meglio che non incontrare se stessa, è la causa poi dell'angoscia. Perché la guarigione e la felicità sono possibili nell'incontro della verità di se stesso. La lettera sulla felicità di Epicuro, che leggo e rileggo, è proprio il punto. La felicità sta proprio in questo, nella verità di se stessa e nell'accettare la verità di se stesso. Poi l'Evangelista ci dice che Gesù gli sta facendo un esorcismo. Gesù gli dice: esci spirito da quest'uomo, e l'esorcismo non riesce perché lo spirito non esce. Quindi anche Gesù ha fallito. Gesù è onnipotente, ma in questo caso, ecco, rispetta la libertà dell'altro che non vuole guarire, vuole essere lasciato in pace. E in questo caso, ecco, bisogna fare attenzione che il problema non è quello che si dice. Quest'uomo dice: non tormentarmi, lasciami stare, ma nello stesso tempo vuole essere aiutato. Qui bisogna guardare non tanto quello che si dice, ma come si dice, perché tante volte uno dice il contrario di quello che vuole veramente. La furbizia, la bravura dell'interlocutore è proprio questa, quella di riuscire a fargli dire, a far emergere questa verità negata anche dentro di sé. E allora l'esorcismo non riesce, e allora Gesù cerca un'altra terapia, che è la terapia dell'addomesticamento. Gesù cerca di fare delle domande perché quest'uomo possa arrivare alla verità di se stesso e quindi cerca di conquistare la sua fiducia facendo delle domande. E qui c'è la domanda clou: come ti chiami? È la domanda che facciamo anche noi stasera. Come ti chiami? E allora quest'uomo risponde: io mi chiamo Legione. La Legione abbiamo detto che era una cosa romana, ma lasciamo perdere, e in pratica sono tante persone. Quest'uomo ha tante personalità e quindi questa verità viene negata perché quest'uomo è una persona per il papà e la mamma, una persona per la moglie, una persona per gli amici, una persona quando va in chiesa, una persona quando va al bar, una persona quando incontra gli amici per bersi la birra. Sono varie personalità. Per carità, ci possono essere varie modalità dell'esistenza ed è giusto che noi abbiamo un ventaglio di possibilità di vivere la nostra vita. Ma sta a vedere se è un ventaglio di possibilità o sono delle personalità che convivono con noi. Generalmente le persone che non accettano se stesse, non vivono se stesse, sono quelle persone che si rifugiano nel collettivo, Dostoevsky, nel pensiero corrente. Parlano sempre di cose da fare, delle cose necessarie, delle cose di moda e non si accorgono di quanto la loro vita è autentica. Non parlano mai di se stessi, non tirano fuori mai qualcosa di se stesso. E quando tu tenti di liberare queste persone, portando a galla conflitti irrisolti, perché noi dobbiamo credere che ogni persona è buona, c'è una bontà originaria che deve venire a galla, che sono i 2000 maiali, e praticamente è tutto ciò che è impuro, maialesco, animalesco, e che viene represso, e tante volte l'ho citata nell'omelia riguardo a Isaia, dove il lupo dimora con l'agnello e il leone con non so quale animale era. Comunque praticamente la parte cattiva e la parte buona deve essere addomesticata, non deve essere messa in gabbia. Quando è messa in gabbia, ecco che ci sono queste reazioni. Ed è tutto quello che animalesco, impuro, maialesco. Difatti ha scelto il maiale. E le persone che volevano liberarlo, che sarebbero poi i guardiani, sono quelli che invece sostengono la sua angoscia con decreti, leggi, precetti, devi fare questo, devi fare quello. Oppure i guardiani, molto più semplicemente, è la nostra coscienza, quello che noi non ci permettiamo. E quindi ci sorvegliamo, casomai usciamo di riga da quello che vogliono gli altri, non quello che vogliono noi. E poi vediamo che a questi guardiani diranno a Gesù di allontanarsi. La mia esperienza è proprio questa, naturalmente lo dicono anche i libri che parlano di questo, queste persone che riescono ad afferrare una parte della loro personalità, riescono a liberarsi, diventano buonanime, nel senso che ti lasciano, perché diventi pericoloso. E sono quelle persone anche in fraternità che li vedi, poi a un certo punto non li vedi più, perché erano arrivati a un punto che dovevano fare una scelta, e la scelta era la libertà, scelta era la verità di se stessi, e quindi mostrarsi per quello che non erano, per quello che non erano, e allora scelgono di andarsene. In questo caso i guardiani dicono a Gesù di andarsene, e Gesù li accontenta, se ne va. E a questo malato, ecco, che ritorna guarito quando arriva alla verità di se stesso, alla verità di se stesso, i guardiani dicono: Gesù, quest'uomo dice, io voglio venire con te, voglio seguirti. E invece Gesù dice: no, devi restare lì dai tuoi e racconta quello che Dio ha fatto per te, dai testimonianza. Gesù molte volte fa così, anche al figlio della vedova di Nain, che lo ha guarito durante il funerale, e lo restituisce a sua madre. Lui vuole scappare da sua madre, lo restituisce a sua madre. La figlia di Gairo, che muore perché non vuole diventare adulta, quanti bambini ci sono in mezzo a noi che non sono diventati adulti? Ecco, lo restituisce ai suoi genitori, dategli da mangiare. E il mangiare è vero. E quindi quest'uomo, perché per ogni persona c'è un modo, a Giovanna, la moglie di Cusa, amministratore di Erode, invece gli dice: lascia tuo marito e vieni appresso a me. Difatti seguiva Gesù. Al giovane ricco gli dice: vai a vendere tutto quello che hai. Ogni persona ha una modalità diversa, quindi attenzione, e questo addomesticare significa conquistarsi la fiducia delle persone, e a poco, perché tante volte tu le capisci le cose, ma le capisci tu, dovresti farle capire a loro e non gliele puoi mettere in bocca, le devono capire, devono emergere dal profondo, e allora diventa, puoi dare degli input qua e là per arrivare alla verità di se stesso. E quindi quest'uomo e lascia Gesù e va a raccontare tutto in giro, suscitando la meraviglia delle persone. Le domande che ci facciamo noi sono attaccate qui. Le domande sono: aveva la sua dimora fra le tombe. Allora, per noi stessi, vivo la vita in tutte le sue dimensioni o abito nei sepolcri vivendo situazioni di morte? Ce lo siamo detti in questo tempo di Pasqua, in tutte le salse, quando Gesù ha detto di abbandonare i sepolcri e abbandonare le cose morte. E nessuno riusciva a domarlo. Quando incontro un malato di questo genere, cerco di incasellare l'aiuto che gli do, o il mio intervento è disinteressato, gratuito e quindi rispetto la sua libertà. La sua libertà di essere malato, la sua libertà di stare male e guidarlo a poco. Gridava e si percuoteva con pietre. Il mio atteggiamento penitenziale è un'ascesi per correggere il mio egoismo o una fuga dalla libertà? Ovvero, scelgo di vivere i miei conflitti, come mezzo per crescere. E la tempesta va attraversata. E, se mi consentite, ognuno ha un karma, c'ha un destino, c'ha delle situazioni dell'albero genealogico che deve superare, che deve superare. E quindi il conflitto, la crisi è una benedizione. Quando la centriamo dentro, ci soffriamo e ne usciamo. Le mie malattie, visto Gesù da lontano, accorse e gli si gettò ai piedi. Le mie malattie sono un rifugio per evitare di risolvere un conflitto a livello razionale. I conflitti vanno risolti a livello perché il più delle volte, credo che forse è capitato anche a me, è una fuga nella malattia che molte volte è inconscia, proprio perché ci sono delle situazioni che noi viviamo e perché non le possiamo fare a meno, ma non riusciamo a razionalizzarle. Li ingoiamo, li buttiamo dentro e diciamo va tutto bene, ma questo non va bene invece, perché in questo caso si deve affrontare e accettare sconfitte, accettare fallimenti. Come dicevo ieri sera nell'omelia, a volte il più grande fallimento è tenere in piedi situazioni, realtà, relazioni, chiamale come vuoi, che sono morte e facciamo uno sforzo enorme e può capitare che ci ammaliamo, che è sempre la malattia una riparazione al conflitto, solo che il corpo tante volte non ce la fa e ci può portare anche alla morte. Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Chiedo a Gesù di soffrire meno o di liberarmi completamente dal male. E ogni male non ha ragione di esistere. E noi siamo fatti per la felicità, Gesù vuole la nostra felicità. Il male è un incidente di percorso, quindi il soffrire di meno o lo offro a Gesù. Gesù non sa che fartene della tua sofferenza, perché se hai dei figli e se hai delle cose, tu vuoi liberarli dal male. O una persona a cui vuoi bene e non gli dici stai male, ma sì, offrila a Gesù e offrilo per la salvezza del mondo. No, nessuno lo fa. E in questo caso, quindi, dobbiamo adoperarci a liberare dal male, per non fare riferimento alle croci, accetta questa croce se no ce n'è una peggiore. Gli diceva Gesù, esci spirito impuro, risolvo sbrigativamente il problema con un esorcismo, ti faccio una preghiera, o cerco di arrivare alla radice della questione, tentando di capire i reali bisogni dell'altro. Addomesticami, dice il piccolo principe, la volpe al piccolo principe. Cerco di fare amicizia. Ecco perché quando facciamo una preghiera, anche quelle che facciamo personalizzate, che faremo a Pentecoste, personalizzate, perché quello è un classico, e tante volte diciamo cosa vuoi dal Signore? E Molte volte avete visto che le persone non riescono a rispondere, ma quello che vuole il Signore, un etto, due etti, oppure quando facciamo l'effusione, cosa vuoi? Ma quello che il Signore vuole darmi. Queste sono le risposte di chi non è che è umile oppure abbandonato, no, che non riesce a razionalizzare e non riesce ad arrivare al suo reale bisogno. Di che cosa io ho bisogno e lo devo chiedere. Dove ecco l'umiltà di dirlo a chi mi sta facendo la preghiera con il rischio che lo va a raccontare, purtroppo. E questi rischi ci sono. E dopo il fallimento di una preghiera, di una pratica, cerco altre soluzioni oppure entro in modalità Mina mille luci, la sigla, non gioco più. Me ne vado. Questa non gioco più è ormai un classico, non è soltanto la cara Carmen Morrone che fu insultata a Paestum, ma è un classico di quando una cosa non va e va bene, allora io mi defilo. No, non è un atteggiamento giusto. Con umiltà dobbiamo ricominciare, con umiltà cercare altre soluzioni. Non è una predica a te, ma comunque c'entri pure tu. Ed ecco allora qual è, come mi chiamo, qual è il tuo nome? Come mi chiamo? Questo, come mi chiamo? Ah, attenzione, oddio, speriamo che non telefona nessuno. L'ho lasciato questo acceso. Ok, allora come mi chiamo? Chi sono? Quante personalità abitano dentro di me? E noi l'abbiamo visto più volte nell'episodio di Giacobbe ed Esaù, Giacobbe che per carpire le benedizioni del padre dice di essere Esaù e così anche noi per carpire le benedizioni degli altri cerchiamo di essere un'altra persona, cerchiamo di assomigliare a quella persona, ma in questa maniera le benedizioni non si attaccano. Leggiamo la storia di Giacobbe. Giacobbe inizia a vivere la vera vita e diventa veramente Israele soltanto dopo aver combattuto con l'angelo, con se stesso, con l'angelo del fiume, con l'angelo di Dio, sono le tre interpretazioni, ma in questo caso con se stesso, e finalmente aver accettato chi è veramente, la sua personalità, perché è quello, è così che ti ha fatto il Signore, e lì comincia la vera vita di Giacobbe. La nostra vita comincia veramente quando noi accettiamo noi stessi, quando noi accettiamo il nostro nome e quindi lasciamo perdere tutte quelle personalità che ci abitano. Questo però circa 2000 maiali affogarono nel mare. Sono disposto a sostenere un costo in termini di vita e di tempo per la mia liberazione? Capisco che il problema è molte volte inconscio e quindi c'è bisogno di tempo. Non si può risolvere con una preghiera, non si può risolvere con una confessione, con un colloquio, non sono cose magiche. Il mondo inconscio è un mare magnum. Che dobbiamo scandagliare. Ecco perché non mi stanco mai di raccomandare la preghiera del cuore. E di per sé il rosario, non detto comunitariamente, perché con le varie persone ti distrai, ma se lo dici da solo, da sola, il rosario può essere una bellissima preghiera anche del cuore. Perché questa ripetizione ti fa emergere, se rimani in questa concentrazione interiore, fa emergere e quindi zappettando vengono fuori vari aspetti della tua vita. Non sempre, molte volte dice, ma io prego e la preghiera del cuore non mi succede niente. Non è che ad ogni preghiera del cuore dobbiamo avere rivelazioni sul nostro passato, futuro, sul nostro albero genealogico, venire questo, venire quello. Più delle volte, anzi, se succede sempre, direi che non va bene. Più delle volte è niente, dove noi zappettiamo la terra del nostro cuore e prima o poi spunterà un tesoro o prima o poi spunterà qualcosa di marcio. Bisogna avere pazienza, ma questa è la via preferenziale della guarigione e che dovrebbe essere, secondo me, abbinata anche all'esercizio dei carismi, perché tante volte le persone guariscono, ma poi non fanno un cammino interiore alla scoperta, quindi riprendono la vita di prima e si riammalano. Comunque, pazienza. C'è un costo. I 2000 maiali, c'è un costo e il costo è essenzialmente il tempo che noi impieghiamo per la nostra liberazione. I mandriani fuggirono e portarono la notizia. Riesco a capire chi sono i guardiani che ostacolano la mia liberazione? Sono due categorie. Una sono le persone, quelle persone che ti vogliono aiutare, che ti vedono depresso, ti vedono angosciato, ti vogliono aiutare, ma nello stesso tempo ti vogliono inquadrare e sono i sostenitori della tua angoscia. Quindi quelle stesse persone che non accettano i tuoi cambiamenti e quindi sono i guardiani che ti mantengono in quello stato. E dal punto di vista interiore, i guardiani sono la nostra coscienza, i nostri sensi, la nostra mente, specialmente la mente, con tutte le sue griglie e tutte le sue categorie. E quindi che ti impediscono, perché si è sempre fatto così, cosa dire alla gente. E che te lo dici a te stesso, quindi entri in quella paura e quindi ti impedisce. E in questo caso i guardiani dicono, dicono a Gesù di allontanarsi e Gesù li accontenta e se ne va. Molte volte ecco perché interrompiamo o interrompono un cammino. Perché il cammino ti sta portando verso una situazione che ormai che non riesci più ad accettare, non riesci, e quindi è meglio che se ne va Gesù, ritorniamo a fare il vario orticello della parrocchia, che non ci rende felici, ma almeno mi dà quella tranquillità, la tranquillità di una cella, la tranquillità della clausura forzata. Una cosa importante in questo testo che dobbiamo tenere presente. Gli spiriti, i diavoli, scongiurano Gesù, manda cinque porci e Gesù li accontenta. E i guardiani, anzi la gente, perché i guardiani vanno a chiamare la gente, che può dire la gente, corre subito la gente e vede che l'indemoniato, quello che si percuoteva, quello che si dava a botte, quello che nessuno poteva domare, lo vedono guarito, sano di mente, vestito, lucido, e anziché gridare alleluia, alleluia, che bello, cosa dicono la gente? Ma si è sempre fatto così. Dicono a Gesù di andarsene. E Gesù se ne va. Gesù li accontenta. Allora, questo è il punto molto importante. Gesù accontenta i diavoli. La lettera di Giacomo dicono, tu dici di credere, ma anche i diavoli credono, però hanno paura. Quindi Gesù accontenta pure i diavoli. Gesù accontenta questa gente che gli dice di andarsene, ma allora la domanda che dobbiamo farci è, mi predispongo ad accogliere quanto chiedo, dato che Gesù ascolta e accontenta tutti? Gesù sta accontentando i diavoli, Gesù sta accontentando la gente cattiva e quindi perché non deve accontentare me? Ecco allora la fede e fiducia. Quando noi preghiamo, basta dirlo una volta, due volte, tre volte, quello che vuoi, ma poi dobbiamo entrare in questo ringraziamento. Ringraziare Gesù perché quello che che noi abbiamo chiesto, lui ce lo darà, è questione di tempo o questione di maturità per noi per accogliere quello che stiamo chiedendo. E si conclude con egli se ne andò e si mise ad annunziare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti ne erano meravigliati. Porto la meraviglia di Gesù nel mondo attraverso la mia testimonianza. Gesù ha fatto queste cose. E in qui, in questo è il tempo. Scusate se ci ritorno. Mi riprometto sempre di non fare riferimenti al tempo presente, ma che cosa vuoi? Questo Vangelo è qui che dobbiamo dare testimonianza. E quante cose ha fatto per me, per noi, il Signore? Ed è in questo momento di angoscia generalizzata, in questo momento di pandemia, in questo momento di cose, che noi dobbiamo ricordare, come diceva Davide, vi ricordate i cinque ciottoli? Una era la testimonianza, ma è il Signore che mi ha salvato dalle fauci del leone. Figurati se non mi salva da questo gigante. Ma è il Signore che ci ha salvati, il Signore che ci ha salvati dal tumore, dalle operazioni che hai fatto e da tante cose che tutti noi qui, se siamo qui, è proprio perché il Signore ci ha salvato, il Signore, e tutti noi possiamo testimoniare. Se Lui ci ha salvato dalle fauci del leone, come non ci salverà da questo gigante che fa terrorizzare tutti? Gigante di Golia che si chiama Covid-19. È in questo tempo che dobbiamo testimoniare, anzi, più che stare impauriti e guardare, rispettiamo tutte le regole. Io sono uno che non esce dall'11 marzo, per inciso. Sono uscito soltanto per andare a fare la risonanza magnetica, per inciso, per dire, rispettiamo tutto, ma allo stesso tempo basta con questa paura. Se il Signore, questo gigante Golia che terrorizza tutti, prendiamo il ciotolo, i cinque ciottoli, tiriamogliene una, dove? Nell'occhio spirituale, perché è qui la battaglia. La battaglia è a dimensione dello spirito. E allora, ecco, vai e racconta quello che Dio ha fatto per te. Ma se Dio mi ha salvato da un tumore, è inoperabile, è inguaribile, è moribondo. Se Dio mi ha... Boh, tutto il tempo che mi dà è grazia, di Dio. Ma come mi ha salvato, mi continuerà a salvare. Ciò non significa che devo essere, imprudente. Però... Il sottofondo deve essere questo, dare testimonianza. E in questo tempo, di angoscia noi dobbiamo raccontarci quello che il Signore ha fatto per noi perché altri possano meravigliarsi. Attenzione però, attenzione, perché quando tu racconti la tua testimonianza, ci saranno quelli che si meraviglieranno e insieme a te diranno lode, lode, lode. E invece... Quelli che ti andranno contro, perché ti identificheranno con quel Gesù che si deve allontanare, ti andranno contro. Ma come ci ha detto il Signore ieri sera, al termine della messa, non ti perdere in polemiche. A Palermo si dice lascia le fuori quando chiove, ovvero si dice, come c'è scritto nella finale della lettera di Tito, il Signore ci ha detto chiaramente. E loro si condannano da se stessi. È una condanna da se stessi quando entriamo in queste dinamiche di lamentazione. In questa, tra l'altro il Papa l'ha ricordato domenica scorsa, abbandonare il lamento e di scegliere il servizio. Queste sono le domande che scaturiscono da quest'unica domanda, di questo passo meraviglioso che non capisco perché. Quest'anno siamo nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Marco quest'anno non viene letto, verrà letto poi nell'altra versione che è più ridotta di Matteo o Luca. È strano, perché forse non lo so, qui si fanno delle congetture, può fare paura come tanti brani che non si leggono mai la domenica. Però noi l'abbiamo commentato, c'è anche l'altra versione che è quella biblica che è molto bella. Comunque, boh, adesso chiudiamo questa interpretazione, questa spiegazione del...